La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno e bentornati alla rassegna stampa di Radio Yulm. Per tutti coloro che ci ascoltano per la prima volta, io sono Giulia.
E io sono Anna e benvenuti nella rassegna stampa di Radio Yulm.
Oggi è martedì 22 ottobre e sono le 8.40. Ricordiamo che potete contattarci tramite il profilo Instagram Radio Yulm, ma anche telefonicamente al 331 1438 923.
Ringraziamo Penelope in regia.
E dalle 8.30 alle 9.10 vi faremo compagnia con le principali notizie presenti in prima pagina. Tra cui:
Israele bombarda Beirut, attaccata sede intelligence Hezbollah. Maltempo a Bologna, si spara al fango. Nel Catanzarese esonda un torrente e si apre una grossa voragine. Prevista nuova allerta meteo russa. Natalità, culle vuote anche nel 2024. Nei primi sei mesi nati 4.600 bambini in meno rispetto al 2023. Moldavia dice sì all'Unione Europea. Rimpatri, 19 paesi sicuri. Maternità surrogata.
Verona indagato agente Polfer. Trump serve da McDonald's. Dani Mota scatenato con doppietta tra Scena e Monza. Juventus, Cossesao verrà acquistato a titolo definitivo. Ma ancora Ferrari e il campionato costruttori e Inter, le ultime di Çalhanoğlu. E molto altro ancora. Vi ricordo che vi faremo compagnia dalle 8.30, dalle 8.40 alle 9.10.
Benvenuti a tutti nella rassegna stampa di Radio Yulm. Leggiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera: rimpatri, 19 i paesi sicuri, ma anche Moldavia, sì all'Unione Europea per un pugno di voti, interferenze russe. Trump serve da McDonald's, ma i clienti sono finti. Toghe di destra contro la mail sulla Premier e i magistrati hanno il vizio delle chat.
Ma ancora sulla Repubblica il governo sfida i giudici. Via libera alla lista con 19 paesi sicuri che autorizzano il trasferimento in Albania. Ma non solo, ovviamente, Beirut, le bombe di Israele sui bunker del tesoro di Hezbollah. I medici contro la ministra, non faremo le spie. Istat, crolla il numero dei nuovi nati. Sorrentino, dopo Partenope, non parlerò più della mia vita.
Anche sul Sole 24 Ore si parla delle nascite 2024. La caduta è continua. Viene ripreso il tema dei migranti, via libera per il decreto sui paesi sicuri. Si parla anche dell'alluvione in Emilia-Romagna verso lo stato d'emergenza e Moldavia sì all'Europa.
Sul Mattino la seconda vita di Scampia, la rinascita 20 anni dopo la faida, grazie anche al record delle associazioni di volontariato. Dopo il rimpatrio dall'Albania, per decisione del Tribunale di Roma, il governo rilancia. Migranti, ecco il nuovo decreto. I paesi sicuri sono 19.
Lo riporta anche La Stampa, il decreto dimezzato. Si parla anche di maternità surrogata, Roccella invita i medici a diventare delatori.
Sul Resto del Carlino invece leggiamo migranti, espulsioni più facili per decreto. Ma leggiamo anche il centro d'eccellenza INAIL di Bigorso, pronto a trasferirsi città sott'acqua. I governatori uniti invocano i piani speciali. Andiamo via dal paese, dalle alluvioni. Con Aston Villa il Bologna cerca una vera impresa.
Anche il Messaggero riprende i temi che abbiamo appena detto, ovvero migranti il governo rilancia e maternità surrogata i medici non tocca a noi denunciare. Inoltre in uscita Partenope, Sorrentino ora canto la vitalità delle donne.
Sul Giornale leggiamo Tajani strappa Netanyahu garanzie per Unifil. La Moldavia dice sì all'UE nonostante le interferenze. Il Papa esclude ancora le donne dalla Chiesa. È ancora prevista alluvione fino al 2027, ma l'Emilia-Romagna non si è mossa.
Adesso approfondiamo appunto il decreto legge sui migranti, 19 paesi sicuri nella nuova lista, via libera al codice unico con gli incentivi. Il Consiglio dei Ministri, come si apprende da fonti di governo, ha approvato un decreto legge in materia di migranti. Il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l'indicazione dei paesi sicuri per il rimpatrio e non più secondaria, come invece il decreto del Ministro degli Esteri, con cui finora è stato annualmente aggiornato l'elenco. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa Palazzo Chigi tenutasi ieri, ha detto che il provvedimento nasce da una sentenza della Corte di Giustizia Europea molto complessa e articolata e anche scritta in francese. Probabilmente non è stata ben compresa o ben letta dai giudici. Ma ora ascoltiamo le parole del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del Consiglio dei Ministri tenutosi al Palazzo Chigi.
decreto si compone di un intervento che sostanzialmente riassume in legge, quindi in atto avente forza e valore di legge, quindi fonte primaria, quella che è l'indicazione dei paesi cosiddetti sicuri. Si tratta di un'elencazione che coinvolge 19 paesi sugli originari 22, proprio perché, come diceva il collega Nordio, essendo che teniamo in qualche modo in considerazione il principio che ha introdotto la Corte di Giustizia europea, cioè quella della cosiddetta integrità territoriale, insomma, nella valutazione delle condizioni di sicurezza, abbiamo escluso il Camerun, la Colombia e la Nigeria rispetto all'originaria determinazione e abbiamo fatto salvezza del, come dire, abbiamo riassunto in norma, come dicevo, di quelle che erano le istruttorie già compiute degli altri 19 paesi per i quali, a nostro modo di vedere, rispetto alla lettura della Corte di Giustizia europea, non c'erano eccezioni se non legate a categoria di persone che, di cui a nostro, noi riteniamo che insomma non c'è un esplicito riferimento nella sentenza della Corte di Giustizia europea. Quindi questo diventa norma.
Queste le parole del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha quindi spiegato che con il decreto di oggi diventa fonte primaria l'indicazione dell'elenco 19 paesi sicuri sugli originali 22. Abbiamo tenuto conto dell'integrità territoriale ed escluso Camerun, Colombia e Nigeria.
Sul Messaggero leggiamo: nascite ancora un record negativo, 13.000 bebè in meno nel 2023. Anche sulla Repubblica leggiamo: Istat, crolla il numero dei nuovi nati. Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati pochi più di 6 bambini lo scorso anno. Ancora un record al ribasso per le nascite. Nel 2023 scendono a 379.000, 13.000 in meno rispetto al 2022, registrando un calo del 3,4%. È quanto emerge dai dati dell'Istat su natalità e fecondità della popolazione residenti relativi all'anno 2023. Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati pochi più di 6 bambini lo scorso anno. Nel 2023 il numero medio di figli per donna continua a scendere. Le donne in età compresa tra i 15 e i 49 anni residenti in Italia hanno avuto in media 1,20 figli, un valore in calo rispetto all'anno precedente che era invece di 1,24 e in linea con il trend decrescente nato dal 2010, anno in cui si è registrato il massimo relativo di 1,44 figli per donna. La fecondità sembra non risollevarsi finora, neanche nel 2024. Sulla base del numero provvisorio di nati rilevato tra gennaio e luglio, il numero medio di figli per donna è infatti stimato all'1,21, in linea col dato dell'anno precedente. Mentre per quanto riguarda l'età media è di 31,7 anni, l'età media ovviamente delle madri alla nascita del primo figlio in Italia nel 2023, mentre nel 1995 addirittura era di 28 anni. E questo è quanto emerge dai dati Istat su natalità e fecondità della popolazione residente. Più in generale, considerando ogni ordine di nascita, l'età media al parto dopo un biennio di stabilità aumenta lievemente rispetto al 2022, passando da 32,4 a 32,5 anni nel 2023. L'età media al parto è più alta per le italiane rispetto che per le straniere, che risulterebbe del 29,7. Rispetto al 1995, l'età media alla nascita dei figli è aumentata di oltre 2 anni e mezzo.
La costa romagnola resta da monitorare il livello delle piogge, che non dovrebbero essere significative. Ma ne parleremo meglio nel secondo blocco, dopo la canzone.
Di Rihanna, Umbrella. Ricordiamo di restare sintonizzati sulla rassegna stampa di Radio Yulm. Potete contattarci al 331-1438-923, ma potete anche trovarci su Instagram su Radio Yulm. Vi aspettiamo dopo la canzone di Umbrella.
Noi siamo... We Rockefeller, we fly higher than weather, and she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars.
Umbrella di Rihanna. Ma adesso parliamo del maltempo che sta colpendo negli ultimi giorni l'Italia. Sul Fatto Quotidiano leggiamo: consumo, suolo e alluvioni, 4 DDL del tutto snobbati. Riguardo questa tematica che sta colpendo l'Italia, leggiamo sul giornale invece: previste alluvioni fino al 2027, ma l'Emilia Romagna non si è mossa. Un'altra allerta rossa per maltempo, ancora una volta in Emilia Romagna, dove sono caduti oltre 175 mm di pioggia, allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante, ed inoltre morto un ventenne a Pianoro. Questa volta però l'allarme lanciato dalla regione per domani, 22 ottobre, quindi per oggi, non riguarda le forti piogge che nella giornata di ieri hanno causato sfollamenti e una morte nell'area di Bologna, ma sarà monitorato con la massima attenzione il livello di allerta, cioè ovviamente il transito del Po in piena. L'allarme meteo in Emilia Romagna da Bologna si sposta anche verso Ferrara, dove una nuova allerta rossa è stata emessa per la costa e la pianura ferrarese a causa del transito appunto della piena del Po. I livelli idrometrici su tutti i corsi d'acqua sono stati in alcuni punti prossimi o superiori alle soglie di allerta 3, fa sapere l'assessorato comunale alla sicurezza e frazioni, che aggiunge: si rimane in allerta per il transito della piena di Po. Al momento la situazione è sotto controllo e monitorata attentamente. Nella zona costiera e della pianura ferrarese il corso d'acqua potrebbe raggiungere un livello superiore alla soglia di 2, a rischio soglia 3, invece la zona orientale per le prime ore del mattino di martedì, appunto 22 ottobre. Una situazione simile potrebbe accadere per i transiti delle piene di Reno e Secchia nei tratti aggiornati di valle. Anche in questo caso, così come vicino alla confluenza del Panaro, i livelli si manterranno superiori alla soglia di 2. Continuano intanto le criticità idrauliche dopo le esondazioni di questi giorni. In particolare è stata emessa allerta arancione per la pianura bolognese, modenese e reggiana verso il Po, così come per la costiera romagnola. Resta da monitorare il livello delle piogge, che non dovrebbero essere significative. Le precipitazioni previste saranno in veloce transito da sud verso nord, mentre aumenteranno di intensità in tarda serata sul settore centro-orientale. Possibili fenomeni occasionali di frane nella zona di collina e montagna dell'Emilia Romagna. Adesso ascoltiamo le parole del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in cui afferma che serve una legge per limitare il consumo del suolo, e adesso sentiamo le sue parole.
Il commissario Figliuolo ha elaborato e lo ha messo a disposizione della Regione un piano di pianificazione per 30-40 anni, quindi un lavoro che prevede tantissimi interventi che nel tempo possono essere fatti, ma la legge impone al commissario di redigere un piano speciale in base alle risorse di cui dispone. Le risorse sono circa 120 milioni. Io ho sollecitato il generale Figliuolo a predisporre questo piano e a metterlo subito in atto. Si tratta di interventi prioritari, poi ci sono gli interventi a medio termine e poi ci sono gli interventi che possono essere fatti con più calma. Ma il problema serio è che purtroppo l'Emilia-Romagna è un territorio particolarmente fragile e complesso dal punto di vista geologico. Se la prevenzione non si fa 30-40 anni prima, poi diventa difficile sotto la spinta emotiva della massa d'acqua pensare di reagire.
Queste erano le parole del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Ma non solo l'Emilia Romagna è stata colpita dal maltempo, ma anche il sud. Il responsabile di tanto maltempo, che sarebbe il vortice mediterraneo, si è allontanato verso sud ed esercita in queste ore la sua azione sulle regioni meridionali, dove invece ci sono ancora diverse criticità. Tra le zone più colpite, il Lametino, il Catanzarese, il Messinese, dove vengono registrati allagamenti, esondazioni e frane. In un punto sulla strada 280 dei Due Mari, che collega appunto Catanzaro alla Lamezia Terme, si è verificato un crollo del piano viabile che ha provocato una voragine di alcuni metri. Sono state coinvolte entrambe le carreggiate, divise da uno spartitraffico, e sono estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. Fra le province di Reggio Calabria e di Catanzaro sono stati eseguiti ben 40 interventi di soccorso, e in Sicilia i vigili del fuoco hanno salvato due persone a Giammoro rimaste intrappolate in un sottopasso. La stessa scena è avvenuta a Terra Grotta e si sono dei disagi pure nella zona ionica per allagamenti sul lungomare di Santa Teresa Riva e nei centri appunto vicini.
Si parla molto anche dello scontro tra il ministro e i medici sulla maternità surrogata. Infatti il ministro per la famiglia Eugenia Ruccella non ha dubbi sulla necessità di contrastare la pratica del cosiddetto utero in affitto e lo dice chiaramente in qualità di ospite del programma Tagadà su La 7. Un pubblico ufficiale e anche il medico è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla procura e poi si vedrà. Aggiunge anche: spero che l'applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo, ricordando che in Italia c'è una procedura che protegge i minori e assicura la possibilità al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore. Prontamente è arrivata la replica di Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che ha chiarito il fatto che il medico ha il dovere di curare e in base al capoverso dell'articolo 365 del Codice Penale è esonerato dall'obbligo di denunciare il proprio paziente, quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Secondo Anelli, il medico non deve, è vero, ostacolare la giustizia, ma non deve soprattutto porre in essere atti che mettano a rischio la relazione di cura, limitando la tutela della salute dei cittadini.
Poi parliamo dal Messaggero, leggiamo: la Moldavia dice sì all'Unione Europea per un soffio. L'ombra di Mosca e le accuse di brogli. Anche sul giornale leggiamo: la Moldavia dice sì all'Unione Europea nonostante le interferenze. Al termine di un complicato weekend elettorale, con un doppio appuntamento cruciale per il futuro del paese, le elezioni presidenziali e il referendum sul percorso di adesione all'Unione Europea, la Moldavia si è espressa a favore di quest'ultima, dell'Unione Europea, pur con un margine sottilissimo. Decisivi i voti dei moldavi che hanno votato all'estero, un gruppo che tende a sostenere in modo schiacciante l'adesione all'UE. I sì hanno infatti prevalso con uno scarto di poco più di circa 13.000 voti. Il sì è infatti in testa al 50,5%, mentre il no ha il 49,5%, quindi una differenza molto minima dell'1%. L'approvazione dei favorevoli al referendum significa che la Costituzione moldava sarà modificata per riflettere l'obiettivo dell'ingresso nell'Unione Europea, che probabilmente richiederà anni per essere raggiunto. La Moldavia, una delle nazioni più povere d'Europa, ha iniziato i colloqui di adesione all'Unione Europea quest'anno dopo aver ottenuto lo status di candidato insieme all'Ucraina nel 2022. Il governo Sandu si è impegnato a rivedere il sistema giudiziario del paese e a rafforzare l'economia per diventare membro dell'UE entro il 2030.
Nella prima pagina del giornale leggiamo: Verona, indagato agente Polfer che ha ucciso Diarra Mussa. È stato iscritto nel registro degli indagati l'agente della Polfer che ieri mattina alla stazione di Verona ha sparato mortalmente a un migrante, 26enne del Mali, Diarra Mussa, che lo stava aggredendo con un coltello. Sulla Repubblica possiamo leggere un'intervista del fratello che si mostra molto addolorato. Il fratello 35enne di Mussa è arrivato da Torino, trema e per un po' riesce a trattenere le lacrime. Sono in Italia dal 2011, prima a raccogliere pomodori nel Foggiano, poi ancora nelle campagne in Piemonte. Sono stato io a chiamare Mussa per venire a lavorare qui e lui aveva preferito Verona. Aveva studiato più di me per avere un futuro migliore. Tre mesi fa era morto il papà e il fratello riceve una chiamata da Mussa. Mi chiamava per dirmi che non stava bene. Lui non ha mai toccato alcolici e droghe, ma quella sera, domenica all'alba, un fantasma di nome Mussa ha spaccato vetrine in stazione, spintonato vigili, minacciato poliziotti con un coltello.
In prima pagina su Tutto Sport troviamo invece l'acquisto a titolo definitivo da parte della Juventus del classe 2002 con Conceição. Poche settimane di lavoro con Thiago Motta e la Juventus ha deciso che il futuro di Conceição sarà bianco-nero. Infatti il 21enne esterno d'attacco, arrivato l'estate scorsa in prestito oneroso dal Porto per ben 7 milioni di euro, comprensivi dell'ingaggio, sarà infatti riscattato dalla Juventus a fine stagione. La società bianconera definirà presto i dettagli insieme al Porto, considerando che la clausola rescissoria è di ben 30 milioni di euro. In totale il classe 2002 costerà più o meno tra i 34 e i 33 milioni di euro. Attualmente il club bianconero ne ha pagati 7 per il prestito annuale. Da quando è arrivato, Conceição ha giocato ben 4 partite con la squadra di Thiago Motta, mettendo a referto 2 gol e un assist. Dopo aver saltato la sfida contro la Lazio per squalifica, il portoghese si prepara a partire titolare nella partita di Champions League contro la Stoccarda.
Doppietta Ferrari a Austin che permette di sognare grazie ai 43 punti conquistati. La Ferrari ha accorciato nel campionato costruttori sulla Red Bull e sulla McLaren, ma adesso ascoltiamo le parole di Leclerc.
I mean, never say never. Let's say that for the constructors, if we do everything perfect until the end of the season, no matter what McLaren does, if we do better than them, I think we can still clinch that title. With the drivers, I see it a bit in a different way. Even if we do everything perfect, I feel like it will require a little bit of luck inside that to try and get that title. And we cannot really rely on luck. So the driver seems to be quite unlikely. But again, I'll believe in it until it's mathematically impossible, but trickier.
Leclerc quindi ci crede nel campionato costruttori e forse un pochino anche nel campionato dei piloti, infatti annuncia che ci proverà fino a che non sarà matematicamente impossibile che lui possa vincerlo. Adesso una breve pausa, ma restate sintonizzati con noi, torniamo subito.
Radio Yulm.
Sulla Repubblica invece parliamo in prima pagina, leggiamo: Beirut, le bombe di Israele sui bunker del tesoro di Hezbollah. Si intensificano i combattimenti nel Libano del Sud. Israele, in un raid, ha colpito anche le ambulanze che stavano intervenendo e ha ucciso ben 4 volontari, mentre a Gaza c'è il giallo di una donna ostaggio per Hamas ed è stata uccisa da Israele, mentre Tel Aviv smentisce.
Parliamo invece di una notizia un po' più curiosa. Il comune di Avetrana chiede il cambiamento titolo e la sospensione della serie TV sull'omicidio di Sara Scazzi. Nel ricorso presentato dagli avvocati difensori si legge che risulta indispensabile visionarla in anteprima al fine di appurare se l'associazione del nome della cittadina all'adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria, rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà.
La serie TV Avetrana, qui non è Hollywood, è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma lo scorso 20 ottobre. Sarà disponibile, teoricamente, a partire da venerdì 25 ottobre su Disney Plus e sarà composta da 4 episodi, ognuno dei quali porta il nome dei protagonisti della vicenda: Sara Sabrina, Misseri, Michele Misseri e Cosima Serrano. Il titolo Qui non è Hollywood è ispirato da una scritta comparsa sui muri di Avetrana dopo l'esplosione del caso. quando la scomparsa di Sara Scazzi e la scoperta del suo cadavere attirarono nel piccolo comune di provincia di Taranto truppe televisive, giornalisti, ma anche orde di turismo macabro. È ancora bufera sua vetrana, qui non è Hollywood, la serie TV ispirata all'omicidio di Sara Scazzi. L'amministrazione comunale locale ha preso una posizione netta di cui si fa portavoce il primo cittadino, Antonio Iazzi, che già in passato aveva annunciato azioni legali. Per il sindaco di Avetrana, infatti, la serie TV, in arrivo su Disney Plus, potrebbe raccontare la vicenda in modo diffamatorio nei confronti della comunità, sia per il titolo del progetto, sia per i contenuti all'interno di essa. Per questo il comune chiede la rettifica del titolo e la sua sospensione immediata. Ma adesso parliamo del nuovo film Partenopea. Di Sorrentino,
come leggiamo nella pagina 38 di Repubblica, è stato intervistato riguardo al suo film. Anteprime sold out dedicate ai giovani. Partenope arriva in sala in 500 copie il 24 ottobre. Un film sentimentale, come lo definisce Sorrentino, sulle tappe della vita. La giovinezza e il passaggio all'era della responsabilità, quel diventare adulti in cui, invece di abbandonarsi, si ha la percezione sottile che è la vita che ci stia abbandonando. Da giovane ti sembra di toccarla, da adulto provi a vederla, ma è lei che ti volta le spalle.
Protagonista di questa odissea napoletana è Partenope, appunto, una donna dall'aura mistica nata dal mare che ammalia chiunque dovesse avere il piacere o la sfortuna di conoscerla. Il nome della donna richiama esplicitamente l'omonimo personaggio della mitologia greca, una sirena che si suicidò dopo che il suo canto fu ignorato da Ulisse e i cui resti si dice siano finiti sulla scosta di quella che oggi viene chiamata Napoli antica. Dopo È stata la mano di Dio, il cineasta chiude un allegorico dittico dedicato alla sua città, questa volta utilizzando per la prima volta nella sua carriera un punto di vista femminile.
Sorrentino dice anche che non ha mai avuto le spalle coperte, infatti ha studiato economia e commercio per la mentalità piccolo borghese di anni fa e poi si è buttato nel cinema.
E oggi, per oggi abbiamo concluso, passiamo la parola ai nostri colleghi della rassegna stampa in inglese e
che vanno in onda dalle 9.40.
E vi salutiamo e ci risentiamo il prossimo martedì dalle 8.40 alle 9.10.
La rassegna stampa di Radio Yulm.